Sono le 11 e un minuto, una buona giornata, una buona mattinata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Sono abbastanza confuso questa mattina, devo confessarvelo subito. Sarà forse il fine stagione che si avvicina, anche se non è proprio di un fine stagione che si tratta. Confuso perché non riesco a dare la dimensione giusta ad una serie di fatti che si stanno addensando nel nostro quotidiano, le guerre sia in Medio Oriente che nell'Europa del Nord, l'Europa orientale, che altrove ovviamente sul pianeta, le stragi continue, penso a Gaza, il clima surriscaldato che presenta il conto, e il conto è sempre più salato per le armi, un conto che per essere pagato rischia di negare ad un'intera generazione il welfare e l'idea stessa del diritto ad una cura universale e pubblica. Più armi, meno ospedali. A questo elenco ci aggiungerei anche le narrazioni che continuano ad essere propalate dal mondo digitale. L'intelligenza artificiale, dicono, presto prenderà il sopravvento sull'intelligenza biologica. Sono recentissimi i racconti del premio Nobel per la fisica, già alto dirigente di Google, Jeffrey Hinton. La confusione è generata dal fatto che le priorità si moltiplicano, ma se le priorità si moltiplicano, rischiano di non essere più delle priorità. Come la mettiamo? Buongiorno e benvenuto a Roberto Escobar.
Buongiorno.
Filosofo, docente di filosofia politica e analisi del linguaggio, autore di Metamorfosi della paura, Mulino, tra gli altri, cito questo, e do il benvenuto anche a Chiara Volpato, la benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Sociologa, ha insegnato psicologia sociale all'Università di Milano Bicocca e anche qui la citazione di uno tra tanti volumi, Psicosociologia del maschilismo, pubblicato da La Terza. Allora, cominciamo subito con questo stato confusionale che ho denunciato stamattina in apertura della trasmissione. Condividete o respingete? Escobar, cominciamo con lei.
Sì, purtroppo condivido, mi piacerebbe non condividere, ma è evidente, c'è un disordine mondiale che non è solo quello delle guerre, non è solo quello della politica, è proprio quello delle teste, e direi che i due disordini si rispecchiano l'uno nell'altro e forse hanno la stessa origine. L'origine secondo me è questa rinuncia della politica a essere quello che dovrebbe essere, cioè ad aiutarci a difenderci dalle paure, a prevedere il futuro, a consentirci il confronto. Tutto questo è saltato non oggi, è saltato da almeno qualche decennio, e il risultato è queste uscite continue, anche di stupidaggini, per esempio, anche se forse non parleremo di questo, l'idea che l'intelligenza artificiale possa sostituire la nostra è una stupidaggine, perché l'AI non fa che raccogliere quello che già sappiamo e è incapace di inventare quello che ancora non sappiamo, eppure ce la fanno credere, la useranno per diminuire i posti di lavoro, tutto lì.
Professoressa Volpato, anche a lei condivide o respinge questo stato di confusione?
Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto. Sono confusa anch'io, devo essere sincera, e sono anche molto preoccupata per quello che sta succedendo. A me pare che c'è una grande... Si continua a lanciare dei messaggi che vanno nel senso della normalizzazione della violenza, soprattutto della violenza armata, ma si è cominciato anche a parlare di armamenti nucleari, no? Come se fossero cose che possono essere utilizzate magari in un contesto ristretto, uso una parola sbagliata, magari in un contesto protetto, eccetera. E tutto questo enfasi sul fatto che dobbiamo armarci sottrae, io su questo è la mia prima preoccupazione, sottrae soldi, sottrae risorse per il welfare, uh-huh, e sottrae anche soldi e risorse per il pensiero, secondo me, perché sempre meno vengono finanziate le università, vengono finanziate proprio sempre meno pensiamo rispetto a determinate cose e sempre più siamo indirizzati invece che quello che è importante è appunto, come mi pare sia stato detto in questi giorni, si dispacem parabellum, che è una cosa che veniva detta 2000 anni fa. Possibile che in 2000 anni non siamo riusciti a fare qualche passo avanti? Possibile che non riusciamo a pensare in maniera diversa, a preparare la pace con la pace, a costruire un pensiero diverso.
Ecco. Certo, professoressa, qualcuno si accontenterebbe anche solo di un progresso negli ultimi 70-80 anni, ma anche lì, come dire, dobbiamo aspettare. Allora, lei ha introdotto, Chiara Volpato, un tema che voglio vedere insieme a voi adesso, quello della violenza nella chiave della normalizzazione della violenza. Ciò che vede, diceva, è una normalizzazione della violenza. E quello che si percepisce è che dentro questa normalizzazione il clima di violenza è sempre più denso, un po' a tutti i livelli, la violenza dei potenti, quindi le guerre, le operazioni speciali, così vengono chiamate in alcuni casi, e si dice che c'è uno slittamento verso l'autoritarismo. Ieri due americanisti sul quotidiano Domani scrivevano che si tratta di un vero e proprio ritorno al gangsterismo. I nomi sono Mario Del Pero e Federico Romero, i due americanisti che facevano questo riferimento. E qualche giorno fa, in un seminario fatto all'interno dell'Università Statale dall'Osservatorio sull'autoritarismo, il sociologo Nando Dalla Chiesa diceva che proprio sull'autoritarismo, diceva, c'è un'ondata di violenza che arriva a tutti i livelli, ed è un'ondata di violenza che va appunto da quelle manifestate con l'autoritarismo alla violenza contro le donne. C'è un costume comune che le tiene insieme. Allora da qui voglio cominciare, professor Escobar, con lei, per poi ovviamente ritornare con Volpato.
Lì ci hanno insegnato che siamo soli, che ognuno risponde di se stesso, che non c'è possibilità di entrare in rapporto con l'altro, e quindi ognuno immagina di dover essere il difensore di se stesso. E il risultato è che ti uccido per sopravvivere. Ma questo vale, purtroppo vale, per i decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti per le guerre, ma vale anche per la nostra vita quotidiana. Io sono sempre più sorpreso dalle espressioni della gente che vedo camminare per strada, sono espressioni incattivite, e la cattiveria non è parte di una inesistente natura umana. Gli uomini non sono né buoni né cattivi, dipende dalla situazione, e la situazione è questa: ognuno è stato convinto di essere solo, e quindi che cosa si fa? Ti uccido per vivere. Purtroppo questo ormai è entrato nella testa della gente. Il risultato di questo scontro continuo, Girard direbbe di questo scontro mimetico, ma non addentriamoci in questa, è che si aspetta sempre qualcuno che sia in grado, uccidendo qualcun altro, di ristabilire l'ordine. Questo è l'autoritarismo. Naturalmente, al di là della politica, la politica è scomparsa completamente. C'è solo l'esibizione della prepotenza, adesso non senza far nomi, Trump, con tutta evidenza l'esibizione della forza, del narcisismo, ma non, questa è questione psicologistica. L'esibizione della forza che convince i deboli. È un disastro, ma è così.
Professoressa Volpato, come si fa a tenere insieme però due piani che appaiono enormemente diversi e che forse non lo sono? Però chiedo a lei, e cioè il gangherismo, il gangsterismo dei potenti da un lato, e la violenza di genere, la violenza degli uomini contro le donne, i femminicidi a un altro livello.
Allora, a me è venuto in mente, finché lei parlava, una ricerca che è stata pubblicata negli anni '80 di due autori statunitensi, se non ricordo male, Archer e Gardner, che avevano esaminato la violenza in una settantina di paesi tra il 1900 e il 1972-73 e trovavano che i paesi che erano coinvolti in conflitti bellici vedevano al loro interno anche un aumento della violenza tra le persone, della violenza quotidiana. Perché questo? Mentre questo non succedeva, questo aumento non c'era nei paesi che non erano stati coinvolti in conflitti, in guerre. Perché questo succede? Un pochino per quello che si diceva prima, perché abituarsi, no, alla violenza, anche quando è violenza nei confronti del nemico, anche quando è violenza che si pensa sia legittima, e poi il discorso sarebbe molto ampio su questo, facilita la violenza anche nel quotidiano, perché l'atto, la risposta violenta diventa una risposta accessibile alla mente, diventa una risposta che posso utilizzare, che mi viene da utilizzare nel quotidiano. Allora io pensavo che tutta questa violenza, tutte queste guerre, soprattutto quest'idea che la guerra, che lo strumento bellico, che la guerra possa essere usata tranquillamente, no? Che non occorra più rispettare il diritto internazionale, che non occorra più passare attraverso l'ONU per esercitare questa violenza, che si possono infrangere da un giorno all'altro patti che si erano sottoscritti o dichiarazioni che si erano fatte, secondo me questo potrebbe avere un forte effetto anche nel nostro quotidiano, nel senso di facilitare anche la violenza tra le persone all'interno della vita quotidiana. E aggiungerei per concludere che questo potrebbe avere un effetto anche sulla violenza nei confronti delle donne, sui femminicidi, perché noi sappiamo che per esempio nel nostro paese, mentre gli omicidi restano più o meno, c'è un certo calo, diciamo, negli anni degli omicidi, i femminicidi restano costanti, quindi aumenta la loro proporzione sul totale complessivo, no? E quindi questa visione, questa, che la violenza è qualcosa di permesso, che si fa, no? Che la guerra ci circonda, che è vicina a noi, che è lo strumento corretto nelle relazioni internazionali, potrebbe facilitare anche, a mio parere, la violenza nelle relazioni invece personali, quotidiane.
Si potrebbe dire, professoressa Volpato, che la guerra in quanto tale è una delle componenti, come dire, più importanti, non mi piace questa espressione, ma non ne trovo un'altra adesso, che vanno a definire la società patriarcale, quindi laddove c'è la guerra è un'espressione del patriarcato e dove c'è il patriarcato c'è anche la violenza contro le donne, la violenza degli uomini contro le donne.
Certo, è proprio uno strumento normale di convivenza, no? Di convivenza incivile, mi verrebbe da dire, non civile. Quello che forse mi dà più sofferenza in questo momento storico è pensare che non riusciamo, che non vedo emergere, ecco, un pensiero che contrasti tutto questo. Anche la voce delle donne, io sto raccogliendo una serie di documenti, eccetera, in cui vedi che le donne sono contrarie, no? Che il sentire delle donne spesso è un sentire diverso da quello dell'opinione pubblica che sta imboccando questa via di guerra, diciamo, eppure fa fatica a trovare voce, fa fatica a trovare voce nei media, fa fatica a trovare voce nel discorso pubblico, eccetera.
Allora, Roberto Escobar, Chiara Volpato, qui a Pubblica questa mattina, Radio Popolare, sono le 11:15. Resto su questo punto che sollevava la professoressa Volpato, professor Escobar, perché voglio sapere da lei se ha già una possibile risposta all'interrogativo che poneva Volpato, cioè a dire il fatto di non vedere emergere anche con forza un pensiero capace di contrastare tutta questa violenza, appunto, dalla violenza bellica alla violenza quotidiana di genere contro le donne.
Beh, io distinguerei tra due livelli. Il primo livello è il pensiero diffuso, il quale è in questo momento del tutto accecato, assordato da una serie infinita di slogan che vanno nella direzione della forza della violenza e della mostrificazione di chiunque non la pensi come noi. E poi c'è il livello, mi scuso per la parolaccia che sto usando, degli intellettuali, perché oggi è considerata una parolaccia, i quali non ci sono più, ci sono singolarmente, ma non sono più un'elite o una serie di elite che possano stare sulla scena pubblica. L'intellettuale di oggi è un venditore di se stesso. Ci sono i peggiori che oggi sono considerati maestri del pensiero. Gli altri non hanno strumenti per uscire, forse non hanno nemmeno voglia. Cioè, il disastro è questo, che il pensiero è stato accecato e assordato ai due livelli. E la democrazia, senza una presenza di pensanti, di elite pensanti, è a rischio. Sta in piedi la democrazia solo se diverse elite in conflitto tra loro riescono a mobilitare l'opinione pubblica. Questo non accade più, ma per ragioni anche materiali. I giornali sono quel che sono per lo più un disastro, le emittenti televisive e radiofoniche, escludendo Radio Popolare, sono un disastro. A chi si parla? Con quale strumento si parla? I partiti non hanno più, ma tutti, non solo qualcuno, non hanno più nessuna intenzione di dar voce alle loro elite intellettuali, che sia di destra che sia di sinistra. E allora come si fa a pensare?
Possiamo pensare, professoressa Volpato, che a questi pensanti che mancano si aggiungono però notevoli schiere di agenti, quindi si agisce senza pensare? Dobbiamo arrivare a questa conclusione, lo chiedo anche a lei ovviamente, Escobar, perché la mia potrebbe essere, come dire, una conclusione sbagliata del suo ragionamento, però mentre l'ascoltavo mi veniva in mente proprio questo. Eppure tanti agenti sono presenti, no? Sulle piazze dei social e nella comunicazione in generale, ma non pensano, dice lei. Volpato, e poi ritorniamo da Escobar.
Ma secondo me c'è molta gente che non pensa o non pensa a sufficienza o si lascia trascinare, c'è un conformismo bellico in questo momento. C'è anche però una voce minoritaria che però trova poco spazio, soprattutto su quelli che sono i media ufficiali. Quando noi ci sono manifestazioni, c'è un sentire comune che è contro l'aumento delle armi, no? Delle spese belliche. È un sentire anche più diffuso forse di quanto non ci venga detto. Però io sospetto che ci sia proprio un'operazione di tenere nascosto questo dissenso. E io credo che il dissenso ci sia, ma che non abbia sufficiente voce. E forse questo poi è qualcosa a cui tutti noi dovremmo pensare, dovremmo cercare i modi per dare più voce a questo dissenso, che io però credo ci sia nella società.
Roberto Escobar, pochi pensanti, tanti agenti?
Sì, il dissenso c'è sicuramente, purtroppo non ha voce, non riesce ad averlo. E i tanti agenti sì, ci sono, qualche volta anche in senso positivo, ma poi sento una, scusate questa espressione un po' elitaria, insomma, senza una guida o più guide, questi agenti, anche se pensano, non riescono a formulare una prospettiva di comportamento politico. Il disastro è proprio questo, abbiamo dimenticato che stando insieme dobbiamo pensare e dobbiamo elaborare. Se questo invece viene sostituito dalla pura azione politica, direi che il disastro è qua. Naturalmente io, dicendo questo, poi sono anche convinto che si debba contrastare tutto questo. Non sono pessimista, purtroppo sono realista. D'altra parte, nel mio piccolissimo, anch'io ogni giorno tento di pensare e di far pensare.
Allora, voglio tornare in conclusione della nostra chiacchierata a ancora quell'articolo di ieri su Domani, scritto dai due americanisti Del Pero e Romero, perché lì dentro ci sono alcune questioni che forse vanno in qualche modo viste ancora più da vicino, e quindi chiedo a voi di avvicinare la vostra lente e dirmi che cosa significano, perché loro, quando parlano di gangsterismo come caratteristica appunto oggi del potere, di come il potere si manifesta come una forma di crimine organizzato, sostengono i due, e questo crimine organizzato è retto su tre pilastri, che sono la violenza, e uno dice va bene, questo è chiaro, la violenza è una componente necessaria dentro quel comportamento da gangster, ma poi mette dentro le clientele, cioè le relazioni clientelari tra il potente e quelli che gli stanno attorno, e terza questione è quella della legalità, uno potrebbe dire della illegalità. Comunque queste tre sono quelle che vanno a formare un'azione e pensiero oggi prevalente, almeno stando a Del Pero e a Romero. Che cosa ne pensate? Abbiamo un minuto e mezzo a testa, Volpato e poi Escobar.
Io sono d'accordo, trovo interessante questa definizione di gangsterismo, lo vediamo incarnato addirittura negli attori, no? che sono sulla scena pubblica oggi, sembrano a volte dei gangster. C'è il discorso della violenza, c'è il discorso sicuramente della clientela, secondo me delle clientele, insomma, secondo me il discorso forse più importante è quello dell'assenza di diritto, cioè c'è questo poter agire al di là del diritto internazionale, del diritto, dei diritti dell'ONU, eccetera, che erano stati costruiti nel secondo dopoguerra e che erano forse il frutto buono, no, di quello che era successo. Questo secondo me è un passaggio veramente, veramente preoccupante.
Roberto Escobar?
Sì, dei tre punti credo che il più preoccupante sia l'illegalità, il fatto che non c'è più reazione di fronte a comportamenti contrari al diritto, addirittura si è premiati, cioè si è furbi se si riesce a non rispettare il diritto. Questo che gioca un ruolo importante nelle vite dei singoli, poi è accettato nei comportamenti dei gangster che ci stanno governando. E hanno ragione i due del domani. Siamo governati da gangster con la stessa logica, pronti a sparare e pronti a difendere le loro clientele. Quindi c'è un gangsterismo leggermente mafioso.
E allora su queste sue ultime parole, Roberto Escobar, noi chiudiamo la trasmissione di oggi. Io ringrazio lei, ringrazio anche Chiara Volpato per essere stata qui. Vi saluto entrambi, a presto.
Grazie, arrivederci.
Roberto Escobar, filosofo, e Chiara Volpato, sociologa. Cito giusto gli ultimi due libri usciti in libreria dei due autori, Escobar e Volpato, Escobar Metamorfosi della paura e Volpato Psicosociologia del maschilismo. Abbiamo tanto citato l'articolo di Del Pero e Romero, e allora con questo chiudiamo, perché proprio nella parte conclusiva, nelle ultime righe del loro articolo, scrivono: si fa strame sempre di più di un diritto internazionale già da tempo indebolito e delegittimato, ma che non si finge nemmeno più di voler rispettare. Anzi, si propongono senza pudori deportazioni collettive e pulizie etniche per far spazio a speculazioni immobiliari, come il caso della surreale Riviera a Gaza. Si afferma, insomma, dicono i due autori, la legge del più forte, cinico e spregiudicato, del boss che ostenta il proprio dominio con esibito compiacimento. Firmato Mario Del Pero e Federico Romero. Ringrazio ancora i miei due ospiti di questa mattina, Roberto Escobar e Chiara Volpato. Noi chiudiamo qui la trasmissione di oggi, tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao. Thank you.